Io partirei però dalla foto che insomma ha conquistato le prime pagine dei giornali di oggi, anche se tra l'altro è uscita intorno alle 10:30 nostre di sera, e parlo ovviamente di quel fotomontaggio che Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth. Ecco, professoressa, le chiedo, lei l'ha vista e secondo lei perché Trump continua a provocare Meloni in questo modo?
Ma ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump, in questa sua logica amico-nemico. Chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano, come dire, deviazioni rispetto alla linea di fedeltà, no? Questo è ovviamente un dato della sua personalità. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera, anche della sua visione geopolitica.
E tra l'altro poi forse anche il fatto che Giorgia Meloni abbia deciso di non rispondere più, diciamo, lo porta a continuare con questa guerra di meme.
Sì, perché appunto, come dire, Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, no? Anche per ragioni interne, per ragioni come dire, di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo. Dall'altra parte abbiamo un Trump che, ripeto, non accetta il fatto che qualcuno che lui ha ritenuto fosse subordinato o comunque dentro al suo universo possa in un qualche modo dimostrare anche un minimo di autonomia. E questo, come dire, è un dato che in realtà forse prescinde dalla politica e ha a che vedere molto con la psicopatologia del personaggio.
E in questi giorni Donald Trump ha cercato di rifarsi un po', con questo 4 luglio, no? Che è stata un po' un'autocelebrazione più che dell'indipendenza degli Stati Uniti, proprio di Donald Trump. Quindi le chiedo se lei ha avuto questa stessa sensazione e se sì, in che modo Donald Trump è riuscito un po' a scardinare questa che è una tradizione sacra e bipartisan, che è quella del 4 luglio, appunto.
Sì, in realtà forse bisognerebbe ricordare che lui all'inizio del suo mandato, anzi subito dopo la vittoria, pose la celebrazione del 4 luglio e dei 250 anni come una sorta di test per verificare l'efficacia della sua amministrazione, no? Lui, soprattutto all'inizio, quando aveva coinvolto Elon Musk e aveva creato il Dipartimento per la riduzione dell'efficienza, riteneva che il 4 luglio del 2026 dovesse essere la celebrazione della trasformazione dello Stato americano e soprattutto dell'abbattimento del Deep State, cosa che ovviamente non c'è stata per tutta una serie di motivi che hanno a che vedere con lo scarto tra le promesse, la retorica e poi la realtà di una politica e anche di quello che è successo in questi quattro, quasi 2 anni di amministrazione. Naturalmente è una scadenza simbolica importante, il 4 luglio è il momento in cui si celebra l'eccezionalismo americano, si celebra i valori universali. Naturalmente nella storia americana la celebrazione del 4 luglio non è mai stata dire, è sempre stato un test per verificare lo scarto tra quelli che sono gli ideali universali proclamati dalla dichiarazione di indipendenza e poi invece la realtà, di un'esperienza storica che è stata anche segnata da fratture, da divisioni, da conflitti o da questioni come la schiavitù prima e il razzismo poi. Per Trump era l'occasione per riaffermare la eccezionalità dell'esperienza di un certo tipo di America che lui immagina, che è un'America venata di un certo tipo di nostalgia, di una sorta di età dell'oro che viene messa in discussione da chi ritiene siano i nemici di questa America, gli immigrati, le persone, i democratici, i
Il
socialisti,
comunismo
adesso
anche.
il comunismo che è ritornato in gran spolvere, si potrebbe dire anche in questo caso, come dire, l'accusa di comunismo e l'uso del termine comunista come strumento di delegittimazione dell'avversario, della trasformazione dell'avversario in nemico, non è una cosa nuova. Persino Franklin Delano Roosevelt e dai suoi avversari venne definito comunista. Ma naturalmente un conto è un contesto come quello segnato dalla presenza dell'Unione Sovietica come antagonista, anche ideologica e sistemica. Un conto sono gli anni di Guerra Fredda, un conto invece è il contesto del 2026, in cui l'accusa di comunismo naturalmente è un modo per come dire, segnare l'avvio di una campagna elettorale, quella per le midterm, che vede il Partito Repubblicano e soprattutto Trump in realtà in grande sofferenza.
Ecco, infatti, appunto, in vista delle midterm, secondo lei qual è, diciamo, lo stato di salute del dibattito pubblico e della democrazia americana in vista, appunto, di queste elezioni?
Allora, lo stato di salute del dibattito pubblico è uno stato di salute sofferente, ma ormai da diversi decenni si potrebbe dire come qualità del dibattito pubblico e del linguaggio che viene usato. In realtà è un dibattito quello che si è aperto e che vede, ripeto, il Partito Repubblicano dover affrontare una situazione di difficoltà per le questioni legate alle scelte dell'amministrazione Trump, soprattutto in campo economico, con un'inflazione che è arrivata al 4,5%, con l'aumento dei prezzi, che sta, tra l'altro, tutte cose che sono soprattutto legate al prezzo della benzina, che colpiscono anche quella parte di elettorato che si era fidata di Trump 2 anni fa. E quindi ci sono una serie di segnali anche in quegli stati che potrebbero essere definiti profondamente trumpiani, se non repubblicani. Certo, il sistema politico americano e anche un certo tipo di decisioni che sono state prese anche dalla Corte Suprema fanno vedere come in realtà il gioco elettorale è un gioco che vede variabili non sempre soltanto legate all'espressione della volontà degli elettori.